strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
Riccardo Grassi, Marco Pizza, Alberto Armida presentano Geek Reflection.
Grande Giove.
Dopo una lunga e tediosa pretrasmissione di discussioni fra Marco e Alberto, possiamo cominciare la registrazione della 28esima puntata di Geek Reflection. Io sono Riccardo Grassi.
Io sono Marco Pizza.
Così siamo sovrapposti. Ciao a tutti da Alberto, dai.
Comunque tediosa non mi sembrava. Allora,
intanto vi accavallate, quindi cioè io
per carità, se vuoi la rifacciamo.
Per carità, siete, no, è bella così. Non siete pagati, però perlomeno un minimo di deco. Questo è, ma Alberto, Marco è già briao.
Ma no, dai, per mezza birretta.
Sì,
ma
sì.
No, tranquilli. Perché diciamolo ai nostri ascoltatori che anche se insomma ci ascoltano in differita, ci ascolteranno in differita, però potranno trovare le foto della birra Corsa Pietra che mi sta accompagnando stasera, cercando su Twitter l'hashtag Geek Reflection o Open Geek, che sono i nostri hashtag. Vedrete il mio bel birrozzo, il pietrone corso, che insomma stasera mi accompagnerà.
E la superficie di appoggio del microfono, che è superlativo. Se parte la centrifuga, vuole anche il microfono.
Sì, perché non l'ho detto. Buonasera a tutti da Marco Pizza, dallo studio lavatrice. Con una fantastica linea DSL stasera, con un ping di 100 e una linea che va a quasi neanche un mega, insomma, quindi siamo proprio...
Alberto, tanto speriamo che tenga GarageBand, che non salti quell'altra volta.
No,
Non facciamo
sti giri. Trovano dietro che le mie povere coronarie.
Usiamo i mezzi che abbiamo, dai.
L'ho anche sentito che l'altra volta c'è stato il brivido, anche se io non c'ero, però ho sentito che vi siete impauriti per l'ennesimo... crash di GarageBand.
L'errore lo dà, ormai la prima volta mi ha fregato, la seconda quando vedo che dà l'errore, me l'ha dato due volte, quando dà l'errore stacco e riprendo.
È un programma carino, ti dice guarda, ti ho mandato a Ramengo due ore di registrazione.
No, lui si blocca, dice di lì in poi è un registro.
alla terza volta farai come dice il buon Antonio Cassano, vero Ricca? Come dice Antonio Cassano?
Che cazzo me ne fotta a me? Questo
Conte, che piacere averla tra noi.
Cassano dice così, che me ne fotte. Va bene, io intanto posso fare outing, Marco?
Devi fare outing, non mi fare domande mentre bevo.
Marco è gay. No, nulla, stasera registriamo un po' più tardi perché mi sono guardato il Milan e stavamo perdendo 3-1, speravo nella sconfitta per vedere il cacciuccaio da Allegri esonerato, ma niente.
Ma guarda che
si è salvato, ha pareggiato 3-3. Io.
A parte non commento sul gay, ma stasera lo faccio io outing su di te, dicendo che sei un tifoso da 4 soldi, che sul 3-1 ha detto si registra dopo la partita, sul 3-1, siccome il Milan stava perdendo 3-1, ha iniziato a scassare su WhatsApp, registriamo, e poi il Milan ha pareggiato.
Allora, sappiate che Marco è una settimana che scassa le... Perché dice al Milan, ora si registra tardi, ora c'è da fa, io alle 9 voglio registrare, io alle 9:15 c'ho da fa, io alle 9:30 c'ho da fa. Io guardo il Milan, poi visto che perdeva, sono venuto a casa e la guardavo da un vicino, ho acceso la televisione senza audio, erano le 10:20, Alberto può testimoniare.
Sì.
Mi sono collegato, Marco ci sarà, Marco è arrivato 10 alle 11.
E va bene.
Quindi, comunque, ma che me ne fotta a me?
Che me ne fotta a me? Terminato l'angolo dei cazzi nostri, ecco, procediamo.
Già 4 minuti possiamo anche...
Ormai è una rubrica fissa, dai.
Dobbiamo fare una puntata seria, una puntata di cazzi nostri, così. Che è più facile che ha successo una puntata così.
Probabilmente sì, tanto una puntanata più una meno.
Intanto perché... Vabbè, questo lo faccio dopo, vai. Intanto Marco, volevo chiederti una cosa che è un po' che Hai avuto un po' di tempo per pensarci. Dici un po' con Alberto, che Alberto abbiamo avuto una discussione. Cosa ne pensi delle uscite, delle nuove uscite della Apple 5S e 5C?
Mi dispiace che hai puntualizzato, perché altrimenti ti avrei parlato di iTunes. Mi sembra la novità più memorabile.
Allora, Marco, sappiate no. che prima di fare il sistemista era un cabarettista.
No, vabbè. Dunque, io che ti devo dire, Rick, ne abbiamo già parlato un pochino internos. Insomma, non mi sembra di... Sì, ci sono state un po' di novità. Tutto il mondo si era ormai insomma focalizzato sull'idea che dovesse uscire questo famoso iPhone 5 chip. In realtà l'iPhone 5 chip non è uscito, ma comunque è stata, secondo me, una manovra alla fine è probabilmente rischiosa, ma porterà ottimi risultati per Apple. Il 5C a tutti gli effetti è un telefono che loro già costruivano, quindi la precedente generazione, però costruita con materiali, insomma, con la scocca in plastica, quindi
sì, sì, però.
Policarbonato, quindi a più basso costo di produzione. Ti dirò, io fra i due modelli dovessi acquistare un iPhone, ma insomma credo che brucierebbero tutte le chiese del mondo e ci sarebbe un'invasione di cavallette probabilmente in quel momento, se dovesse succedere. Io mi orienterei sul 5C, perché lo trovo proprio alla fine carino nei suoi colori. Altre considerazioni che ti posso fare, insomma, ormai ne hanno già parlato tutti, però le cadute di stile che ci sono, spacciare novità per tali quando poi non lo sono, no? Il discorso del processore a 64 bit, insomma, il processore a 64 bit, certo. l'avete detto anche voi l'altra volta, era già stato, è già presente in uno smartphone della Huawei, mi sembra, bello Huawei come mi garba dirlo, anche se poi lì, diciamo che il sistema operativo non credo che sia compilato per i 64 bit, in realtà la versione di Android, che non credo che esista una versione di Android a 64 bit, quindi
effettivamente la vera questa.
Io non credo, credo che veramente la novità magari è proprio il sistema operativo iOS 7 a 64 bit sul terminale con processore a 64 bit. Probabilmente sì. Le cadute di stile delle cover con le famose scritte che appaiono a pezzi, impensabile nella Apple di 3 anni fa, soltanto di 3 anni fa, e sarebbero volate teste a Cupertino probabilmente, una cosa del genere.
Io ti rompo un attimo.
Portatemi la testa del progettista. Cioè, avrebbe detto
io l'unica cosa che secondo me, ne abbiamo già parlato con Alberto al lavoro stamani,
sì.
Discussione che... Io capisco che questo qui, come detto te, sia un 5 rivisto praticamente, no? Il 5C, però l'hai comunque presentato come una nuova uscita. Dovevi presentarlo, secondo me, come un restyling, non presentarlo come un telefono nuovo. Poi, per carità, questo è il mio parere, E però, vedendo le vendite, ha venduto, mi sembra, 9 milioni di quindi è un dato importante, non è che ha venduto, insomma, ha spopolato. Però
no, 9 no, milioni no. sono 9 milioni, credo che siano le vendite cumulative di 5C e 5S.
Sì, però girando, si dice che le scorte, c'era proprio un articolo che è il 5S che è andato a ruba praticamente, e il 5C è rimasto un po' diciamo nei magazzini.
Ma effettivamente ne abbiamo parlato anche noi, no? Poi lascio la parola ad Alberto, che sento che scalpita, giustamente.
Oh, no, Alberto Apple non deve più parlare. Perché se
ne
no...
abbiamo parlato anche, anche noi, Ricca, no? Effettivamente, se fosse stato un 5C, inteso come 5 chip, quindi un telefono diciamo che si attestava fra i 300 e i 400 euro...
Che Apple comunque non ha mai detto, eh?
che Apple non, assolutamente non ha mai detto, però c'era appunto una discriminante importante come quella del prezzo, no? Nella scelta fra i due. A questo punto, con una differenza di più o meno 100 euro, abbiamo comunque due telefoni di generazione diversa, un 5 richiamato adesso 5C contro un 5S che comunque propone delle novità che possono essere ritenute tali, interessanti, non interessanti, 64 bit, il lettore di impronta digitale, gran cazzata secondo me, però cioè effettivamente ci sono delle novità, uno dice va bene, per 100 euro mi compro il modello più nuovo. Con questa leggera differenza di prezzo credo che il 5C venderà. Io ti dico, fra i due dovessi mi comprare il 5C perché lo vedo, mi sembra proprio più bellino, no? A vederlo, più giovane, più simpatico, però venderà ma non potrà raggiungere i livelli del 5S.
No, sì, sono perfettamente d'accordo.
Vabbè, vedremo.
Il 5S secondo me rischia di essere un mezzo flop. Cioè, scusate, 5C.
Ah, 5C, 5S ha già fatto.
No, mi sono invertito io. Sì, sì, anche se comunque ho sentito critiche mica da ridere anche da parte proprio di utenti iOS, adesso non sono parole mie, ma da parte di utenti iOS, di quelli, cioè di utenti Apple, di quelli proprio duri e puri, ho sentito critiche sia pesanti sia verso il 5S che verso iOS 7.
iOS 7 noi abbiamo un collega che ce l'ha, lui è entusiasta.
Ma a guarda, parte, io ho un caro amico, no, che è un utente Apple da anni ed è uno di quelli che se gli togli, cioè se Apple fallisce domani lui cambia mestiere, va a vendere le patate, per capirci, e fa l'informatico come me, che l'altro giorno in una conversazione su Facebook ha definito iOS 7 una candid camera. E guarda, te lo leggo proprio perché ce l'ho qua. La nuova interfaccia sembra quella di un gioco della Fisher Price. Quando clicco su un'icona mi aspetto sempre di sentire il verso della munco del cavallo. Sì, Gianluca è famoso per essere, anzi ciao Gianluca,
mi sembra eloquente,
esatto, e lui è un utente di quelli proprio iper convinti, cioè ha tutto Apple.
Sì, sì, il nostro collega, lui è, ora ho detto entusiasta, però Marco ha detto che lui gli piace, si trova bene. L'unica cosa è che ancora vedo che è un bug, anche altri che me l'hanno detto, che la batteria muore praticamente.
E lagga di brutto, tra l'altro. Vabbè, muore la batteria e lagga in modo abbastanza pesante.
Comunque Ricca, se posso di un'ultima cosa, il discorso delle impronte digitali, del sensore, che tra altre cose poi mi sembra di aver letto e aver sentito che è già stato craccato, tra le altre cose, come sistema. Io non lo so, in questo periodo di caso Prism e quant'altro, l'NSA che insomma è un po' al centro dell'attenzione per i dati degli utenti, la privacy violata, io sinceramente un telefono col sensore di impronta digitale, ti dico la verità, mi fa comunque un certo che mi sembra effettivamente,
premetto che
momento Marco, sbagliato, ecco.
Premetto che, giusto un attimo,
premetto che Marco potrebbe essere la spalla di Adam Cadmon di Mistero. Perché Marco è il complottista.
Lui vede
il male ovunque. Vabbè, dai, io su quello poi finiamo qua. Io, come lo disse anche Alberto, secondo me, a parte che è disattivabile, quindi non è obbligatorio. Poi, cioè, come fai a sapere l'impronta che è mia se io lo registro a Marco Pizza?
No, ma ascolta, il fatto è questo, ragazzi, secondo me, voi non sapete cosa succede su quei telefoni, perché il codice è chiuso, quindi nessuno sa cosa succede. Se fosse un telefono completamente open source, dove la comunità può andare a leggere il codice e vedere che effettivamente l'impronta digitale è salvata lì e rimane lì e non viene inviata da nessuna parte.
Certo.
Se io non ho questa sicurezza, tu la mia impronta digitale che mi hai preso col telefono la puoi riprodurre in qualsiasi momento e magari domani mi bussano alla porta e mi dicono: ma sa, lei è accusato di aver strangolato una capra nello Utah. Dico, ma io no, però sì, abbiamo la sua impronta digitale.
Vabbè, nessuno ti obbliga comunque a comprare il 5S con l'impronta.
No, no, nessuno ti obbliga. No, ma nel senso,
sarebbe
ma
comunque...
questo è un ragionamento più profondo, sì, sì. Rica. Questo va in fondo al discorso codice aperto, codice chiuso. È una cosa più profonda, no? Io vorrei sapere cosa quando si utilizza la mia impronta digitale in un dispositivo elettronico, perché il caso è questo, io vorrei sapere che fine fa, e nessuno me lo può assicurare in questo caso.
Ma certo, ma te lo sai e non lo compri, quindi non è profondo. Cioè io lo faccio così, se ti sta bene, bene, se no vai da un'altra parte, nessuno ti obbliga.
Certo, no,
sai benissimo che chi acquista Apple sa che il codice è chiuso. Anche se, come ti ho detto stamani, di quel servizio delle Iene, sono rimasto veramente senza parole. Poi dopo fuori, o alla fine, o fuori onda, dopo te lo dico anche a te, Alberto.
Okay.
Quindi, lo sai, è un compromesso, fra virgolette, no?
Sì, 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 assolutamente. Comunque la cover dietro con i buchini, la scritta,
tipo,
veramente...
Tipo cross.
Io non lo so, ma lì si sono fumati un bong intero di non so cosa.
Comunque... Poi chiudiamo la parentesi qua. Visto che tanto dice che prenderanno fuoco chiese, eccetera, Alberto, chiedi a Marco, che oltre al telefono, che lettore di MP3 c'ha.
Oddio, bella domanda. Che cos'hai che c'è?
Allora, questi
no,
sono...
No, no, frena. La domanda è stata diretta e te devi... A domanda, risposta.
C'è l'iPod?
Ho un iPod
e qui, okay. E basta, finito.
Però
finito.
No, vabbè, che non utilizzo più da tempo, e sono errori di gioventù che si fanno, come tutti fanno, e che servono per crescere e per trasformare
propri errori, certo.
Trasformare te stesso in un paladino dell'open source.
Questo è proprio una, come diceva.
Comunque, per la cronaca, io sull'iPod, quello classic, perché era
sì, ci ha messo Fedora, che ci ha messo?
Ci avevo messo un firmware alternativo, dopo non c'avevo più il firmware originale dell'Apple, non mi ricordo come si chiama, ora dopo lo cerco, ve lo dico.
Va bene, dai, parliamo di cose un pochino più nuove, dai. Io... Allora, io è successo un po' una... Ora, per quanto... Non so se ti, Alberto, hai il root sull'S3.
No.
E quindi io, sai come parliamo l'altra volta che di sin puntata, che ho passato 15 giorni di ferie, ho messo ROM che neanche esistevano, io ci avevo messi.
Ho visto ROM che voi umani.
Bravo. Bravo.
Questo è il titolo della puntata. Ho visto
Bravissimo. E nulla, è una ROM che avevo provato ultimamente, che sempre consigliata da Marco e poi io ne consigliavo una a lui, abbiamo fatto l'inverso, la CyanogenMod. Mi è cascato sotto l'occhio un articolo, ma lì per lì io l'ho lessi, però mi sembrava, mi ci casco l'occhio, però sinceramente mi puzzava un po' di bruciato, no? Praticamente Steve Kondik, il creatore di CyanogenMod, viene definita la versione modificata di Android più popolare, praticamente esordiva dicendo che non era in certi casi il root non era così necessario, detto da, chiamavano, uno sviluppatore di una delle ROM più utilizzate su dispositivi Android, diciamo, con root. Puzzava un pochino, a me puzzava un po' di bruciato, ho letto praticamente l'articolo, poi ora non era proprio così drastica la cosa. Lui diceva praticamente che alcune volte forse il root del telefono e avere pieno controllo, quindi poter accedere con il root alle cartelle che potresti fare dei danni oppure eccetera, certo, eccetera, lui dice magari ci voleva un root un pochino più leggero, nel senso poter installare
un root più light,
sì, un soft root, chiamiamolo così,
sì,
con poter accedere praticamente le applicazioni, quelle più invasive, ti chiedeva, no, se c'era, ti chiedeva l'autorizzazione praticamente al root, se ti chiedeva il permesso e te potevi scegliere, cosa che ovviamente senza il root non viene. E sinceramente lui no, anche se poi finiva dicendo che non si aspicava la morte totale del root, però mi aveva fatto un po' strano. Successivamente è venuto fuori il caso di sempre legato a CyanogenMod, Focal. Praticamente Focal sarebbe chiamiamola un'app, chiamiamola così, di fotocamera praticamente con n.000
funzionalità
che veniva, io ho visto, ora non mi ricordo da quando, io sull'S3 ultimamente le versioni nightly della, mi sembra che la 10.1 e la 10.2 ce l'avevano. Era una versione beta e quindi non
stabilissima,
non permetteva di salvare su SD, però era una cosa che CyanogenMod Mod ci puntava parecchio perché era di default installata.
È ancora in beta,
sì, ancora in beta. È venuto fuori praticamente che CyanogenMod Mod rimossa Focal. Lì, e questa è un'altra notizia che mi ha puzzato di bruciato. Due cose che uno fa, uno più uno. E praticamente è venuta fuori poi dopo la notizia che CyanogenMod ancora non c'è nulla di cioè una cosa è sicura, l'altra no. Praticamente CyanogenMod mi sembra che sia diventata CyanogenMod Inc. Ha creato praticamente un'azienda a sé. E sembra che abbia già trovato una partnership in HTC per poter crearsi poi un telefono suo HTC, praticamente con la CyanogenMod installata sopra, come la TouchWiz di Samsung e la CyanogenMod sopra. Anche se poi in questi giorni successivamente è uscito un telefono chiamato non so se, Oppo N1.
Oppo N1
ufficiale, praticamente con varie caratteristiche. Ce l'ho anche qui se le trovo. Praticamente, mentre le cerco, ve lo dico. E dovrebbe essere il telefono poi ufficiale di CyanogenMod. Quindi ancora non si sa se è già diventata un'azienda, però non si sa se farà una partnership o farà da sé. Il telefono sarebbe neanche male, praticamente avrebbe un processore Snapdragon da 1,7 GB, 2 giga di RAM, 16 o 32 di praticamente memoria interna, una batteria da 3600 mAh, un display 5,9 Full HD e ora 13 megapixel la come?
No, vai, dicevo, e i dischi rotanti, ci diceva. I dischi rotanti. In realtà non sono i dischi rotanti, ma la fotocamera è rotante.
Bravo, 13 sì, megapixel bravo. Di fotocamera rotante, come, non so se avete presente, come erano in tanti notebook, praticamente per fare la ripresa frontale e retro, si girava praticamente, girava di 180 gradi. È uguale questo, allora, il telefono. Sembrerebbe ancora. Ora, il discorso a parte il telefono, a me sinceramente ultimamente non l'ho più installata, però mi casca un po', fra virgolette, un mito chiamiamolo così, dell'open source, perché insomma è sempre stata
Beh, questo non vuol dire che non continui a mollare la sua versione di Linux, di Android in open source, scusami.
No, vabbè, io parlavo a livello di root, nel senso fai il root e scaricavi la tua ROM. Adesso stai tranquillo che se farà una partnership con HTC vedrai che, esempio, la facesse fra un anno, te vedrai che fra un anno non troverai mai più su un forum le CyanogenMod, a meno che altri non prenderanno il codice sorgente e svilupperanno.
Ma come spesso avviene nell'open source, ci sarà qualcuno che scaricherà perdonatemi, l'ultima versione disponibile della Ciano, ne fa un fork e continuerà lo sviluppo.
Sì, no, quello senz'altro, però mi lascia più perplesso il fatto che, ti ripeto, chiamiamolo il guru, insomma, delle ROM modificate, tutto un colpo cambi rotta. Infatti quello di Focal mi fece notare, Marco, che non è che è stata, correggimi se sbaglio, non è che è stata messa fuori, è lui che si è lo sviluppatore che si è ritirato, ha detto a queste condizioni io non ci sto, giusto Marco?
Sì, lui si è ritirato perché praticamente è stato messo di fronte a un
a un out
praticamente. Ci doveva essere il suo software, doveva essere, non ho approfondito il discorso, però comunque il suo software doveva essere diffuso con una doppia licenza, quindi non sarebbe stato e soprattutto gli era stato imposto inizialmente che il suo software non doveva più essere rilasciato sotto GPL. Poi successivamente c'era la possibilità, e lui dice che aveva parlato con degli avvocati, proprio perché la situazione lì si fa abbastanza complicata, di rilasciarlo con una doppia licenza, però di fronte a l'ostruzionismo che trovava dalla nuova Shenzhen Inc. Che lui aveva visto, insomma, aveva visto questi suoi colleghi Kondik e Dutta trasformarsi nel giro di poco, no? Hanno fiutato il soldo e quindi si sono trasformati, secondo lui, in spietati imprenditori. E lui si è trovato di fronte appunto a anche una mancanza di comunicazione, mentre prima era abituato a presentarsi da loro e davanti a una birra certo. Definire il da farsi, no, del progetto e i futuri sviluppi. Lui si è trovato in un mondo un po' più formale, dove lui si trovava a scrivere delle mail, non ricevere risposta, chiamava Kondik che gli diceva di contrattare Dutta e viceversa. E a questo punto lui ha detto: io non ci sto più a farvi fare soldi, non ci sto più a farvi fare soldi con la vostra distribuzione di Android, che però di cui una parte fondamentale è la mia applicazione Focal, che io ho sviluppato nel tempo libero, uno studente che la sviluppa nel tempo libero, quindi non ci stava più a queste
tanto da cose. Quanto vedo, perdono se ti interrompo, Focal è già arrivata per i cavoli suoi come app sul Play Store.
Sì, io l'ho già
e infatti lui l'ha subito rilasciata sul Play Store. Tra le altre cose, lui non riusciva più nemmeno bene a capire quali potevano essere, e allora da una parte era felice perché dice: da studente spiantato magari mi ritrovo a lavorare su certo. Esatto, mi ritrovo a lavorare sulla mia Focal come ho sempre fatto e magari mi ritorna pure indietro qualche soldino, quindi lui era anche felice di questo. Non riusciva però a capire, non riceveva spiegazioni di come la Shenzhen Inc. Doveva guadagnare, qual era la forma di revenue che avevano pensato. Certo. Inizialmente si era parlato di account premium, di un telefono dedicato, però lasciava, insomma, la cosa non gli era stata ben chiarita. Quindi in seguito a questi dubbi lui ha deciso di rilasciare Focal sul Play Store e di uscire di fatto dal progetto Shenzhen Mod e Shenzhen Inc.
Diciamo che, a quanto ho capito, da quello che ho letto anch'io, non gli è piaciuto più che altro il cambio nelle modalità di dialogo con quelli che erano i suoi partner, ecco.
Sì, e soprattutto il fatto di dover che il suo software non fosse più rilasciato solo esclusivamente sotto licenza GPL, quindi la licenza open per eccellenza.
Certo. Se posso dire la mia, sinceramente, allora, come se parla un geek, quindi uno che piace queste cose, l'open source, il root e queste cose, si trova un po' spiazzato, sinceramente, perché ti trovi che fino ad oggi si è sempre battuto per queste cose, fra virgolette, battuto tutto un colpo, ti cambia rotta, lascia un po' con l'amaro in bocca. Però se ci pensate seriamente, come noi tre facciamo podcast, viene uno che ci dice: vi do 20, ora io sparo una cifra assurda, 20 milioni di euro mi date e me lo fate per me,
qualcuno ci ha provato,
non ha messo sul piatto i 20 milioni.
vabbè non abbiamo neanche contrattato comunque. E insomma, è anche, io capisco anche, è dura dire di no. Sì. È anche vero che io, se ci pensi poi a mente fredda, io penso che HTC seriamente, se montasse una Shenzhen di default sua, potrebbe essere un bel attrezzo, secondo me. Un bel oggetto, perché...
Sì, perché poi la Shenzhen è molto molto snella. Io la monto su uno dei due tablet che ho, e la Shenzhen è molto molto snella, è rapida.
Poi, cioè, la Shenzhen...
Io mi ricordo quando l'ho montata sul Galaxy Tab 1, mi sembrava di aver cambiato tablet.
Poi una ROM senz'altro, è chiaro che ogni device, ogni Shenzhen versione ha il suo device, però certo. Sviluppata esclusivamente per un smartphone, in particolare un HTC, non lo so, sviluppata esclusivamente per quel sistema, è chiaro che sarebbe più stabile, più performante,
certo,
più ad hoc.
Perché è ottimizzata, certo.
Potrebbe, ripeto, l'anima home e l'anima geek magari ha un po' riluttante.
Vedi, però
a questa cosa.
Questo che te dicevi, no? Allora, premesso che io un HTC con CyanogenMod Mod probabilmente lo comprerei, perché secondo me deve essere veramente un ottimo un ottimo terminale, perché l'HTC secondo me ha sempre costruito dei buoni smartphone.
Io ho sempre detto l'amore per lo sempre
esternato. Beh, io ne ho avuti un paio di il HTC, mio amore per l'HTC, l'ho provato benissimo.
E io addirittura ho un vecchio Desire HD su cui ho stallato sul consiglio di Riccardo la MIUI, cioè ha ripreso vita un telefono che ha praticamente quasi 4 anni, va veramente in maniera impressionante con una MIUI basata su Android 4.1, quindi
la Ciano potrebbe fare effetto MIUI praticamente.
Però, sì. Però di contro ti dico che questo è un altro dei fattori che secondo me potrebbe allontanare sviluppatori. La CyanogenMod è nata, ci sono un sacco di sviluppatori indipendenti che ci collaborano e che l'hanno fatta crescere a una velocità impressionante. Tant'è che molto spesso le novità arrivano prima sulla CyanogenMod, dopodiché vengono prese da Google sulla ROM stock.
Sì, sì, certo. Ma sai, in questi momenti di acquisizione, se guardi, Google ultimamente ha acquisito Bump, se non sbaglio.
Sì.
Sai, Marco, è facile parlare di qui, no? Però
non ho chiuso il discorso. No. Ti dicevo, la Ciano è sempre stata sviluppata da tante persone. Questo l'ha resa una ROM molto, molto viva, appunto, che ha portato novità a tutto il mondo Android. Una delle caratteristiche della Ciano era proprio quella, e credo che sia proprio nel manifesto del gruppo Ciano, è quella di avere una ROM, diciamo, tra virgolette, multipiattaforma, cioè che si adatta e può essere caricata su più device di diversa marca. Se adesso con la CyanogenMod Inc. si fa un passo indietro e si porta la ROM su un CyanogenMod phone o comunque su pochi terminali scelti, mettiamo il caso HTC, si va a toccare un caposaldo di quelli che sono le regole, tra virgolette, del gruppo Ciano. Quindi io prevedo che se questa cosa dovesse succedere, tanti di quegli sviluppatori che hanno collaborato a rendere la Ciano quello che il progetto che è stato vivo e che ci è piaciuto tanto fino ad oggi, usciranno dal progetto. Speriamo che si dedichino a qualche fork, perché altrimenti la Ciano molto probabilmente si fermerà qui. Ecco, cioè ha raggiunto magari il suo punto massimo, nasce la CyanogenMod Inc., il CyanogenMod Phone, però diventerà una ROM come tante. Magari un suo fork tornerà ad essere la parte innovativa di Android.
Bisogna vedere se parte di questi sviluppatori può essere acquisita da CyanogenMod Inc. e acquisita poi insieme con HTC. Se, ripeto, un conto, per carità, l'anima open, l'anima geek, l'anima che ti pare, però ti mettono sul piatto una discreta sommetta, io sfido chiunque, e ripeto chiunque, a dire no, io continuo per la mia strada, capito? Ah, Marco e Alberto sviluppatori Ciano, io vengo, vi do, ripeto, io sto dicendo delle cifre assurde, 500.000 euro l'anno per continuare a fare gli sviluppatori per HTC, io per carità, poi non mi viene il termine, uno i suoi pensieri li può mantenere e portare avanti, però sfido chiunque a dire no, guarda, io continuo per la mia strada gratis perché credo nell'open.
No, oppure, certo,
poi per carità ci sarà,
su questo sono convintissimo, con le filosofie non si pagano le bollette, quindi bravo.
Poi parliamoci chiaro, e per di solito l'open, l'anima open viene fuori nel tempo libero.
Sì, certo, sì,
capito?
Sì,
nel
sì.
Senso, sono a casa, che faccio? Mi fai provare a fare questo? Beh, certo, come ti ho detto, l'esempio calzante, ci vengono a dire a noi tre, noi si fa per passatempo, così, per divertimento. Noi tre vi do 10.000 euro al mese se lo fate a pagamento con la ditta. Sfido uno dei tre a dire di no.
No, sicuramente. No,
noi diciamo di sì, però prima vogliamo vedere 10.000 euro al mese.
Sì, vabbè, ora le battute. Però ho capito, non lo so, io secondo me da una parte insomma ti senti un po', tra virgolette, tradito da capostipite, diciamo, delle ROM moddate, diciamo così. E da una parte io sinceramente sarei anche contento di vedere un HTC con la ChangeGen Mod. E
Io ti ripeto, sono contento, ma
sono
questo
sicuro, Marco, e sono sicuro che se, ripeto, una parte di sviluppatori ChangeGen Mod andassero con HTC a sviluppare, HTC non rilascerebbe più aggiornamenti una volta ogni morte di Papa.
Ma
Qui non ne
questa
sono così convinto, che comunque comanda il brand su quello che sono le policy di deploy degli aggiornamenti. Non
Vedi,
puoi imporre
vabbè,
delle
quello dovremmo vedere il
roadmap.
contratto come viene fatto, perché le
No,
Nightly,
non puoi.
escono tutte le sere. Se ChangeGen dice io, gli aggiornamenti si fanno una volta all'anno invece
Se
che una
tu
volta ogni
decidi
5
di
anni.
non pubblicare.
Non te le pubblica, esatto. Cioè, non sei, no. E nell'istante in cui tu sei lo sviluppatore di una ROM ufficiale, pardon, di una ROM ufficiale per un telefono, è casa madre del telefono che comanda su quelle che sono le policy di deploy del sistema operativo. Assolutamente.
Vabbè, quello ci sarà un contratto, presumo. Io non è che penso sia legge. Se io decido è così, se no io
Sì, ma
vado da un'altra
nessuna.
parte.
Ma nessuna casa madre farebbe diversamente, perché nell'istante in cui gli sviluppatori ti mollano la cappellata, come si dice in gergo tecnico, e finisce sui telefoni, ti impatta su tutto il brand aziendale. Assolutamente no.
Vabbè, quello bisognerebbe vedere al momento come
Nessuna
decidono,
casa madre
però.
ti fa uscire gli aggiornamenti in nightly,
No,
assolutamente.
vabbè, io ti sto
Comunque
parlando Nightly, ci mancherebbe altro.
io. Ma
Però
anche
magari.
con delle policy di roadmap a stretto giro di vite, anche solo fosse una volta al mese.
No, ma io ti sto parlando di una volta l'anno. HTC lascia gli aggiornamenti una volta ogni 25
Una volta
anni.
l'anno è già più plausibile come, po cioè come
Marco ha
possibile
avuto
policy.
un
Se
HTC.
però la policy del gruppo HTC è aggiornamenti, sparo, una volta ogni 36 mesi, difficilmente verrà cambiata la policy in virtù di un'acquisizione di una
No,
ChangeGen
non lo so,
Mod
io
piuttosto che di una
vabbè,
Pippo Mod,
vedremo. Marco,
assolutamente.
volevi aggiungere qualcosa, Marco? Ho sentito
No,
che.
ti dicevo che secondo me, come vi dicevo anche prima, Ciano se con Ciano Genic finisce qui come la conoscevamo. Questo però è la croce e la delizia dell'open source che tanto mi piace, no?
Finisce qui
Si,
a livello open.
finisce qui nel senso che diventerà appunto, faranno magari dei grandissimi telefoni con HTC o con gli amici di Oppio, faranno degli ottimi telefoni che si rollano pure, magari utilizzano quel prodotto con le schede madri che si piegano di cui abbiamo
No,
parlato
adesso
tempo fa.
Samsung dice che a breve, massimo entro un anno, rilascerà uno smartphone con display flessibile.
Però magari mi sbaglio, però secondo me diventerà appunto, scordiamoci Nightly, scordiamoci
Vabbè,
queste cose
chiaro, dai.
qua, pubblicheranno e sicuramente il brand HTC o Oppio, ormai lo chiamo Oppio perché mi piace, comanderà su quanti e quali aggiornamenti vorrà far uscire. Croce e delizia dell'open source, uscirà sicuramente un fork, penso anch'io, come dice Alberto.
Quasi
Questo è
sicuramente.
il bello dell'open source, ma però di contro, no? E poi la tanto criticata frammentazione che c'è nel mondo open è anche la croce, quindi croce e delizia di questo mondo qua. Vediamo, vediamo come va avanti
Io
la faccenda.
spero in bene in questo. Se acquisisce, viene acquisita da HTC, io spero in un bel prodotto. Dai.
No,
Allora,
sicuramente
io.
sarà un bel prodotto, magari non sarà troppo aggiornato, ma sarà un bel prodotto.
Beh, speriamo, dai. Allora, io vorrei un attimino di silenzio e farci sentire una cosa, Alberto. Sei
Vai,
pronto?
vai.
Zitti, eh? Avete sentito?
No, io
Ecco,
nulla.
questa è la sigla creata da Marco in 2 mesi dall'estate. Questa è la sigla di Open Geek che Marco ha creato per voi.
Sei proprio una merda.
Questo te l'avevo detto.
Sei
Sappiate
proprio una.
che Marco mi disse: no, la faccio, deve fare 10 secondi di sigla, presumo. È da
Sì,
luglio. Da
10-15
luglio, siamo
secondi.
quasi a ottobre.
Allora, diciamo la verità. C'è un concept e Riccardo l'ha anche ascoltato, Alberto. C'è un
Io
concept.
chiuderei qui la
Esiste.
puntata.
No, è vero che l'hai ascoltato, te l'ho mandato su WhatsApp canticchiato a voce. Perché siccome sai Alberto, io
mi viene da vomitare.
Mi ispiro a te, sono anche un po' musicista se mi ci metto. Allora ho canticchiato questa sigla e la sigla esiste nella mia testa. Per stasera avevo promesso che sarebbe stata pronta, non lo è, ma c'è una motivazione, perché stasera non c'è un vero spazio della mia rubrica Ash Open Geek. Tra le altre cose di Open abbiamo parlato tantissimo stasera e sono proprio contento perché è venuta fuori una bella discussione.
Quindi non hai voluto bruciarti la sigla, è una decisione tattica politica.
Esatto, no, stasera vi volevo solo raccontare, quindi non essendo veramente un vero spazio Open Geek, volevo solo raccontarvi di una novità nel mio mondo linuxaro e open. Vi ricordate quando abbiamo fatto la discussione su...
Allora, ti interrompo, sappiate sì. che... Scorrendo su WhatsApp ho trovato il file audio che Marco mi ha mandato. No, Alberto però... potrei mandarla e farla sentire. Solo se Marco mi dà un pezzetto.
Se no, allora facciamo una cosa, facciamo così. Quando io l'ho fatta, te dopo fai sentire, quando io l'avrò fatta sentire realmente com'è, te fai sentire il concept, va bene? Okay, te salvatelo lì e poi...
Vabbè, siamo alla puntata 28, speriamo per la 40.
Più o meno, nella terza stagione. No, dai, vai. Vi prometto che di qui alla prossima la faccio. Allora, a parte che poi stasera Open Geek partecipa anche Riccardo, stasera Open Geek, e sentiamo Alberto che ne pensa di queste novità. Allora, vi ricordate quando abbiamo fatto la discussione su Debian, Ubuntu, certo. Debian, la parte più estremista del mondo open contro Ubuntu, sua derivata, che però ha tante piccole cosine che tendono a facilitarti la vita, no?
Certo.
Allora, io mi ero sbilanciato in favore di Ubuntu, ho detto ben venga che magari in fase di installazione possa installare il codec MP3, perché lo devo fare dopo a mano quando me lo puoi suggerire come fa Ubuntu in fase di installazione. Detto questo, io ho, sapete, usato anche altre distribuzioni come Arch Linux, però alla fine il portatile con cui sto registrando stasera monta Ubuntu. Ho deciso però di fare un cambio sulla mia macchina in ufficio. Ho deciso di fare un cambio perché mi rendo effettivamente conto che Unity su Ubuntu 13.04 comincia, secondo me, a dimostrare veramente tutti i suoi problemi di lentezza. Mi sembra l'interfaccia di per sé non mi dispiace, l'interfaccia di Unity ormai mi sono anche abituato ad utilizzarla, però mi sembra che il sistema diventi veramente troppo troppo lento, e anche con Ricca ne abbiamo parlato di questo, Ricca anche te mi avevi detto questo, Alberto so che non è mai stato un fan di Unity, mi ricordo
che
lo diceva su Infobloggando all'epoca sul suo podcast, diceva io se Unity diventa il desktop di default passo a Mint, mi ricordo benissimo questa cosa.
No, ma poi sono proprio passato a Mint, io ho tre macchine con su Mint, due fisiche e una virtuale.
No, a me sinceramente non mi piace proprio come interfaccia proprio.
No, non è male, il problema è che per i miei gusti è troppo limitante, ecco.
E così ho deciso di dare una possibilità a una distribuzione che non avevo mai provato. E la distribuzione in questione è Fedora, che comunque è una distribuzione storica per quanto riguarda...
Il mio primo amore con Linux.
Ah sì, è il tuo primo amore Fedora, vedi sì. Che allora ci troviamo. Io devo dirti Alberto che mi sono veramente intrippato con sta Fedora, perché mi sto trovando veramente veramente bene. Allora, ho detto, ho una versione verso le distribuzioni che utilizzano Yum come packet manager e il formato di pacchettizzazione RPM. Però, perché ho questa avversione? Boh, non lo so. Ci ho riflettuto un attimo, ne ho parlato con amici su Google Plus, e è venuto fuori che la mia avversione in realtà è proprio una non conoscenza, cioè non conoscevo bene Yum, mentre di APT conosco tutti i programmi, so come utilizzare Packet Manager, il Packet Manager avevo imparato a utilizzare abbastanza bene anche il packet manager di Arch Linux, Pacman. Yum non lo conoscevo, quindi mi spaventava questa cosa qui. E avevo sempre scansato tutte le distribuzioni basate su RPM. In più ho detto, faccio il salto, provo anche KDE. L'ho già provato come desktop environment, l'ho già provato diverse volte, ma non sono mai andato a fondo perché non mi piace alla fine. C'è sempre qualcosa che non mi convince.
Quando non riuscivo a cambiare lo sfondo del desktop, si sfavava e cambiava.
No, ma guarda, KDE ora effettivamente è estremamente configurabile, forse pure troppo.
Forse pure troppo, bravo, stessa cosa che stavo per dire io.
Forse...
Sì, no, arrivi a un punto che c'è troppo da armeggiare, diciamo così.
Quindi, niente, ho riprovato il Fedora con KDE, e mi sono fermata alla live, non l'ho nemmeno installata. Passi l'RPM per me a questo punto, ma io ragazzi con KDE ci ho proprio litigato da piccolo, non so per quale motivo, e niente, KDE proprio non lo sopporto. Allora ho detto vai, Gnome 3, Gnome Shell, vediamo un po', avevo provato la prima versione, mi sembra la 3.2.3 o forse sì, era 3.3.0 la prima, era ancora molto molto acerba. Tra le altre cose, Fedora è una distribuzione, diciamo, storica, la distribuzione storica per il desktop GNOME,
sì,
è sempre stata una distribuzione orientata al desktop GNOME. Perfetto, ho installato Fedora 19, Schrödinger's Cat, quindi anche ti farà felice al desktop.
Perché proprio dobbiamo spiegare il perché della mia risata.
E spiegalo tu, così prendo fiato.
Esatto, Marco mi prende in giro perché io ho un gatto che si chiama Schrödinger, e chi sa un po' di fisica quantistica sa del paradosso del gatto di Schrödinger, e per questo qui la mia anima nerd è uscita quando mi hanno regalato questo micio e l'ho chiamato Schrödinger.
Lì ti sei superato.
Lì sono schizzarrito, sì.
L'anima nerd al massimo.
Beh, se calcoli che quello prima si chiamava Mefisto. È un gatto persiano completamente nero con gli occhi gialli che passa gli 8 chili, non fa una piega.
No, ci sta, Mefisto.
Ah.
E niente, quindi ho installato Fedora 19. Devo dire che l'installer grafico è molto curato graficamente, ma sembra veramente scritto, non lo so, è strano. Mi ricordo che anche nel partizionamento si comporta in maniera strana. Insomma, è andato tutto a buon fine, però l'installer non è certo il punto di forza. Mi trovo davanti alla mia Fedora appena installata, GNOME 3 rispetto a Unity velocissimo, veramente. Beh, non ci sono paragoni. GNOME 3 è migliorato tantissimo con le estensioni, l'integrazione con gli account online, quindi la possibilità di integrare direttamente nel desktop, per esempio l'account Google, contatti, documenti, Gmail.
Questo piace.
Questo piace molto, con le notifiche tutte integrate nel sistema, la possibilità con le estensioni di personalizzare anche lì in maniera abbastanza importante, non ai livelli di KDE, però il desktop, veramente veloce, veramente potente come strumento. Ricorda un po' Unity, la possibilità di fare ricerche su file, applicazioni, tutte direttamente dalla solita interfaccia richiamabile col tasto diciamo Windows, anche se
sì,
non lo vogliamo chiamare così. Cos'è che mi è piaciuto? Fedora nasce come distribuzione abbastanza dura e pura alla Debian, per capirsi, solo software open, niente cose particolari. Allora, ho scoperto che basta abilitare i repository RPM Fusion, che sono famosissimi, sì, tra i repository di terze parti, e lì
conosco,
ci si trova tutto il software possibile e immaginabile. E un'altra cosa fantastica, il software Fedora Utils. Il software Fedora Utils è scritto da, leggo qui, Satyajit Sao, non so se
facile da ricordare.
Sì. Allora, praticamente un tool grafico che una volta avviato ti permette di fare tutte quelle cose che veramente sono quello che mancava a Debian, che in parte aveva inserito, in gran parte aveva inserito Ubuntu. Quindi io avvio le Fedora Utils e posso, semplicemente fleggando da un menu grafico, posso per esempio aggiungere i colori al terminale, installare i font di Microsoft, abilitare il playback dei DVD, installare software essenziale come compilatori e quant'altro, installare i driver ATI o installare i driver NVIDIA, installare i codec multimediale, installare il plugin Flash, installare Oracle Java, abilitare gli RPM Fusion repository se non l'ho ancora fatto, andare a agire sul firewall. Posso fare veramente tutto in maniera semplice e trovarmi la mia workstation, la mia macchina desktop configurata come voglio. Quindi parto da una distribuzione nuda e pura, velocissima, e poi me la vado a personalizzare, ma in maniera proprio molto molto semplice. Tutte cose che posso fare agendo su file di configurazione, sì, manualmente.
Così abbassa la curva di apprendimento da parte di un utente non smaliziato.
Esatto, esatto,
è un pregio quello che sto dicendo.
Sì, 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 sì. Oh, chiaramente
il mio tono di voce non era chiaro, cioè, no, vuole ma essere un pregio come cosa.
Ma tutto questo comunque possiamo anche continuare a farlo se vogliamo da riga di comando e andare a prendere come lavora una workstation Linux. Se già lo sappiamo fare, non vogliamo andare ad aggiungere manualmente i repository e stare a scrivere sudo yum install nome del pacchetto per tutti i software che cerchiamo, lo possiamo fare semplicemente con questo fantastico software che è il Fedora Utils. Quindi mi sto trovando veramente benissimo, tant'è che alla fine sto meditando di passare anche sul mio portatile, quello con cui sto registrando adesso, da Ubuntu a Fedora. Vediamo, anche perché poi a ottobre, quando uscirà Ubuntu 13.10, sicuramente la vorrò provare, quindi è sempre un continuo passaggio. Però devo dire che Ubuntu è stato il mio primo amore linuxiano. Ci ho avuto una scappatella con Arch, però Fedora non è una scappatella, non è una scappatella.
E non ti piace proprio?
Mi piace veramente, veramente tanto. Piccola pecca, secondo me, la comunità mi sembra un pochino più ridotta rispetto a quella di Ubuntu e per assurdo anche rispetto a quella di Arch, ma non parlo di comunità. Su Arch Linux c'era una wiki che era fantastica, tant'è che è punto di riferimento anche per chi utilizza altre distribuzioni.
Beh, Ubuntu, Marco, Ubuntu è anche abbastanza user friendly rispetto a
Ubuntu è abbastanza altri, è abbastanza user friendly. Guarda, ti dico, Ricca, Fedora, con questi Fedora Utils non gli manca niente. Per
no, 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 per carità, però diciamo che Ubuntu, chiunque poi si è avvicinato al Linux alla fine poi ci è passato, dai.
Ma infatti è quello che io ho sempre detto, è un pregio questo. Sì, poi quelli esagerati oltranzisti dicono no, secondo me è un pregio quello che ha Ubuntu.
Ma sai, io la vedo, scusa se ti ho interrotto, la vedo, no, in quest'ottica qua. Se vuoi portare Ubuntu sul desktop, devi Ubuntu / Linux, devi consentire agli utenti di fare le cose rapidamente, poche balle, tanto per essere proprio terra a terra. Così come se vuoi vedere Linux in un ufficio, io ti ci voglio vedere la segretaria dove scrivere la riga di comando, devi dargli l'interfaccia grafica, sì, per arrivarci.
Sì, d'accordo.
Poi anch'io, ancora adesso, quando devo fare determinate cose, sto lavorando magari su un server, ma anche sulla mia macchina client dove programmo, sono di quelli che apre la riga di comando e scrive il comando.
Certo,
perché prima
fai io, prima,
ma perché so memoria il comando, perché sono un utente smaliziato. Ma la segretaria, piuttosto che la ragazza che lavora la contabilità, ce la voglio vedere io a dover andare a aprirsi il file di configurazione e cambiare. No, bisogna dargli un'interfaccia grafica. Cioè, bisogna, non si può, bisogna, se vuoi che si diffonda come sistema operativo alternativo a Windows. Cioè, quello che ha fatto il successo di Windows è la semplicità con cui si facevano le cose.
D'accordissimo, certo, con te.
Punto, cioè è quello.
No, è chiaro se perdevo assolutamente, cosa banalissima, io parlo per assurdo, cambiare uno sfondo del desktop, devo girare, ammattire, cosare, fare una riga perché non me lo prende, e aprire un terminale per dargli magari montargli la chiavetta USB dove... Cioè,
no, infatti.
Un pochino...
Cioè, io lo faccio per carità quando lavoro sui server,
ma
è un server,
noi
cioè,
e chi ci ascolta fa poco testo poi alla fine, perché insomma sì, fa poco conto, no? Perché insomma...
Siamo più smaliziati.
Sì, più smaliziati.
Abbiamo mestiere, cioè...
Più che smaliziati, bravo, lo facciamo di lavoro e è tanto che ci lavoriamo, quindi sai, ormai ti viene...
Ti viene quasi istintivo, certo.
Sì, sì, per carità. Quindi Marco è...
Comunque, Alberto, ti ho messo nella chat il link al sito di Fedora Utils, così vedi, ti fai un'idea. Veramente,
sono curioso, molto curioso.
Nella sua semplicità è veramente... Magari ti viene voglia di provare Fedora con GNOME 3, visto che è stato un tuo primo amore.
È un po' che non torno su Fedora.
Devi sapere...
Adesso... Sì, vai.
Devi sapere, Alberto, che nel frattempo, per quello ti dicevo che a Open Geek avrebbe partecipato anche Ricca.
Perché non contento di rompere le palle a se stesso.
Ho rotto le palle anche a lui. essendo lui, come sai, un Mac user, ma utilizzando... Dimmi.
No, stavo respirando, vai.
Vabbè, Mac user dopo, però quello è arrivato dopo.
Ma utilizzando Linux al lavoro, quindi lui ultimamente stava utilizzando Mint, gli ho detto: perché non provi questo nuovo sistema operativo basato su Ubuntu, che, di cui sto sentendo parlare tantissimo ultimamente, Elementary OS, Ricca, non so se ci vedi qualcosa.
Sì, sì. Allora, intanto voglio dire una cosa, premetto che Alberto ci ha definito me, Marco, Sandra e Raimondo, perché ogni tanto ci piace un po' beccarci un po', perché collegandomi al fatto del far cambiare il sistema, e Marco è uno che trova tutte le novità come le ROM, però non le vuol cambiare, le fa provare a me.
Ma
tipo Alberto viene la mattina e mi dice: oh, ho visto una ROM, guarda, proviamola, e poi la fa provare a me. È vero, Marco?
dai che alla fine ti diverti, non fare
finta. Ma è vero, Marco? Vedi, dai. No, sulle ROM sì, ma perché mi manca il
lui
tempo.
Lui ha una sua teoria.
Mi manca il tempo.
Niente, praticamente, secondo me questo Elementary OS è proprio per chi utilizza Mac e vuole, tralasciando Ubuntu, e vuole magari un attimino mettere le mani su un sistema Linux. Allora, anche Elementary è basato su GNOME 3, okay. Però... come?
Ok, no, ti sto seguendo, vai.
A differenza di altri sistemi che ho provato, di Mint o di Ubuntu, allora, innanzitutto la cosa, non vi sto andare nel dettaglio come Marco, che è molto più ferrato su tutte le cose, e nulla, la cosa che salta subito agli occhi, e m'ha fatto un po' strano, praticamente c'è il desktop bloccato. Cioè, te non puoi né creare cartelle né creare file. Praticamente c'hai la barra in la dock station, la dock come il Mac, con praticamente le varie icone, e c'hai anche un'icona file, e da lì praticamente apri tutto, diciamo, chiamiamolo il computer, dove c'hai i vari file scaricati, c'hai la home e c'hai tutte le cartelle che ti vuoi creare. Ovviamente anche questo è bloccato il tasto destro, come nel Mac, e ci sono varie funzioni che devi abilitare, tipo la riduzione icone della finestra, oppure altre cose. Diciamo che non è, cioè, una volta installato è abbastanza immediato, però se uno vuole personalizzarselo, anche qui ci sono... vari smanettamenti da fare,
cioè...
no, ci sono smanettamenti da fare,
no, mi viene tutto facile Elementary, cioè...
sì. Però io sinceramente, allora, la versione, ora leggo perché non è uscita, la prima release il 31 marzo del 2011, si chiamava Jupiter, e l'ultima release si chiama Luna, che è uscita l'11 agosto del 2013. Io sinceramente, è basata sulla versione 12.4 di Ubuntu. Io l'ho installata, me l'ha fatta provare Marco, me l'ha fatta conoscere, e sinceramente
ti trovi bene.
Sì,
ti
no,
trovi.
La versione di GNOME 3 è modificata, si chiama Pantheon, l'ambiente desktop. È una versione GNOME 3, ma diciamo personalizzata.
Customizzata.
Sì, e c'ha una doc che si chiama Plank e c'ha una... praticamente c'ha un pannello da... che si può mettere, si chiama Wing Panel, praticamente nel centro dello schermo, con tutte le feature che uno vuole. E sinceramente a primo impatto sembra effettivamente un Mac, diciamo. E molto fluido, molto veloce, rispetto a Mint, alla versione che avevo prima. Molto più performante, molto più liscia, senza rallentamenti o vari. E io sinceramente mi sento, per chi vuol provare, chi è utente Mac e vuole avvicinarsi a Linux, secondo me questo è un salto non troppo lungo, diciamo, è abbastanza simile, secondo me, come impatto visivo. È chiaro, è sempre una versione Linux, quindi con i suoi pro e i suoi contro. Però io sinceramente la consiglio. Io molto 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 carina. E ripeto, è molto liscia, molto molto fluida. E... a qui a differenza.
Dai, che ti ho consigliato bene come sempre.
Sì, fino al prossimo. A differenza di Fedora come Marco, che poi ha installato le Fedora Utils, qui c'è già proprio come nel su Ubuntu, c'è il gestore pacchetti per poterti installare anche oltre che da riga di comando, anche da interfaccia grafica tranquilla. Mm-hmm. Sì. Io la consiglio sinceramente. Mm-hmm. Poi dopo mettiamo nelle note, me lo scordo sempre, nelle note dell'episodio si mette i link a tutte e due, poi Marco me li
parla. Sto guardando il sito della distribuzione mentre parlavate per farmi un'idea più precisa.
No, infatti in chat avevo mandato anche un post che parlava di Elementary, c'era un paio di screenshot. E tra le altre cose mi sono dimenticato di dire una cosa, che ritornando al discorso di prima, Fedora il 5 novembre 2013 compirà 10 anni, ragazzi, addirittura dalla prima edizione Fedora Core 1. Quindi auguri Fedora. E poi un'altra cosa che mi ero scordato di dire, e vi mando il link in chat, che il firmware alternativo che avevo caricato sul mio iPod si chiamava Rockbox.
L'ho già sentito nominare, adesso che lo dici mi richiama alla mente qualcosa.
Vabbè, comunque avevi un iPod, quindi basta.
Guardatevi l'immagine. Comunque, insomma, effettivamente è ormai un po' desueto questo Rockbox, però per un sacco di tempo aveva anche caratteristiche molto avanzate rispetto al firmware originale dell'iPod.
Vabbè, era comunque un prodotto Apple, quindi
va bene, era comunque un prodotto Apple.
Allora, intanto volevo...
m'hai beccato, cazzo.
Dopo questo diciamo lunga parentesi open che abbiamo fatto, io intanto
normale deve essere breve, eh?
Vabbè, dai, sì, almeno sei contento, dai. Visto che facciamo fatto un po' tardi, ti ho un po' regalato un po' di niente. Intanto Alberto, non so se sei visto, beh, l'ho messo, ecco, giusto per informazione, non mi ricordo chi è che ce l'aveva segnalato, a novembre per il prezzo di 500 euro dovrebbe uscire lo Yotaphone. Non ce l'aveva segnalato nessuno, Alberto, l'avevo trovato,
no.
mi sbaglio con quello ecosostenibile. Niente, beh, lo Yotaphone è quello che ha il display e ink e dietro, proprio, aspetta che non mi ricordo.
No, frontale.
Frontale e niente, sembrava che dovesse morire lì, invece sono riusciti a farlo e a novembre dovrebbe uscire, 500 euro il prezzo, ora vediamo poi chi lo compra e se avrà successo. Un'altra uscita, vero
Ma
Marco?
Ma sai, dici. Io un telefono del genere lo vedo molto molto bene nell'ambito professionale. Ti faccio un esempio stupido, ma proprio perché appena ho letto la notizia mentalmente ho collegato. Tu sai che, senza voler fare pubblicità, tra i miei clienti c'è una grande catena di distribuzione, sapete di chi sto parlando. Uno dei problemi grossi che hanno è appunto che i loro drivers, quindi quelli che consegnano banalmente le spese a domicilio, cosa fanno? Hanno il problema di avere tutti lo smartphone per la tracciatura, eccetera, eccetera, ma hanno il problema della batteria, che gli muore.
Beh, sai, con un e-ink
Con
sarebbe
un
a
e-ink,
posto.
una batteria del genere. Esatto. Anche perché su uno smartphone di questo tipo non ci devi vedere i filmati, devi ricevere banalmente quello che è le tappe del giro, si chiamano, cioè le varie tappe di consegna, aggiornamenti degli orari, fare l'ingresso e l'uscita e fare telefonate. Non ti serve vederci il video, ascoltarci la musica, avere la fluidità che ha un display, diciamo, normale. Quindi in un ambito di questo tipo, quindi prettamente lavorativo, quelli con display ink io li vedo molto bene. Perché potrebbero garantire una durata di batteria a dir poco allucinante.
Beh, sì.
Avere una risoluzione più che ottima, avere tutte le caratteristiche di uno smartphone evoluto. Perché ci
Vedremo.
monti sopra tranquillamente un Android.
Sì, ma no, già Android sopra.
Ma senza andare tanto lontano, il mio lettore di ebook monta un Android.
Quindi vedi. Date di uscite stasera, il 17 di ottobre. Dovrebbe uscire, giusto Marco, Ubuntu Touch in versione 1, quindi in versione diciamo ufficiale, giusto? E
Giusto, sì.
fra i telefoni supportati ci sarà il Galaxy Nexus e
Glorioso.
l'LG Nexus 4. Te che c'hai, Marco?
Il Galaxy Nexus.
E
No,
lo proverai?
prometto assolutamente, assolutamente che lo proverò. Ma guarda, ma non vedo l'ora, anzi ti dirò, non vedo l'ora. Non vedo l'ora,
Allora,
così
se
poi.
Marco 17 ottobre, quindi fra non so quanto, vediamo. 17 ottobre, quindi il 17, il 23 ci abbiamo che registriamo, ci farà una bella recensione.
Prima però lo sai, mi devo leggere
Ah
almeno
già, questa Alberto, questa non
500 pagine di forum per
questa non la
capire se ci
sai,
sono problemi.
Marco. Marco, diciamo, il nostro forum di a cui siamo molto legati è Androidiani perché si trova di ogni ben di Dio.
Ah sì, anch'io sono sempre
E
leggo spesso.
Marco, se gli stuzzica l'idea di mi fai provare questa roba che poi non metterà mai. Se ci sono 10, 20, 30, 50, 60 pagine di forum, lui le deve leggere tutte. Quindi
E
quando
sai
arriva,
che gli do anche ragione?
sì,
Grande Albe,
certo.
grande. Vedi che sei un ragazzo, io lo sapevo che mi avresti dato
Ma
ragione,
perché
non
non
avevo
siete veri
dubbi.
geek? Perché geek, vedi, la prende, la prova e via, si smanetta.
Ma
No, lui
non è
ce l'ha.
vero.
Se per disgrazia come me col telefono ci lavori, mi si bricca il telefono, senti l'eco della mia bestemmia fino a casa
Ne prendi un
tua.
altro
Io,
e lo smanetti. Ne
non
prendi un
prendo.
altro e ci smanetti. Dai.
Se ce l'hai a portata di mano, io non ce l'ho a portata di
Vabbè,
mano.
è chiaro che ora anch'io non è che mi informo un attimino, vedo, ma tutte e 60 mi sembra un po'
Sì, no,
eccessivo.
me le leggerai tutte anch'io.
Siete veramente due rincoglioniti.
Ascolta, ascolta, il signore qui presente, Riccardo Grassi, Rick underscore Grassi su Twitter,
sentiamo.
addirittura mi manda le foto fatte al solito soggetto con due applicazioni diverse, due ROM diverse, e mi dice: ma vedi differenze
Certo, è
sulla
vero. No,
fotocamera?
perché.
Capito?
Alla faccia della paranoia questo.
No, perché
No, questa
sì.
non è paranoia,
No,
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 è
no. As,
accuratezza.
as, bravo.
No,
Perché
è.
sì, la CyanogenMod, la 10.2 con il 4.3 non ufficiale, ovviamente. Che fra l'altro Alberto e chi ci ascolta dicono che a ottobre, quindi fra poco, dovrebbe
Letto.
uscire il 4.3 ufficiale sull'S3.
Anche per
Ah sì,
l'S3, sì.
arriva?
Saltano direttamente a 4.3.
Avemus
No,
Papam, forse.
da quello che ho letto hanno già addirittura cominciato a fare i test di
Sì,
installazione, cioè hanno
oh.
finito
Beh.
di adattare la distro e stanno già facendo i test di installazione, quindi tra ottobre e novembre dovrebbe uscire la 4.3 direttamente su S3.
Quindi dovreste avere la 4.3 per chi ha telefono non root, dovrebbe, o chi la root rimette la stock, la 4.3. Quindi io avevo installato la Shano, però dicono, io non me ne ero mai reso conto, che perde molto in qualità fotografica. E effettivamente, se guardi poi bene, la qualità è un pochino più scadente. Ora, chi dice che è dovuto ai driver, che non sono, ovviamente non sono ufficiali Samsung, chi dice che lo
Probabile.
sviluppo è no, effettivamente. E Marco mi ha detto, forse per me sarebbe una grossa pecca, perché lui fotografa ogni cosa, tipo un cinese, ce l'ha attaccata al
No,
collo.
no,
L'esatto
ma
contrario di me. quindi
no,
io
ma
non
più che altro
fotografo
sai
praticamente
cosa?
nulla.
Allora, sai cosa? Io acquistai una macchina fotografica digitale compatta che era la mia unica macchina fotografica circa 4 anni fa e spesi anche pochino tra le altre cose. È chiaramente una macchina che è diventata obsoleta nel giro di pochissimo, al punto che le foto praticamente in condizioni di luce, non dico al buio o in interno, ma in condizioni di luce riesco a fare delle foto migliori con lo smartphone. A questo punto non mi sto nemmeno a portare dietro la macchina fotografica.
No, ma senz'altro. Oggi ci sono delle foto.
Faccio foto con lo smartphone. Chiaramente un fotografo mi picchierebbe giustamente perché riconosco
Vabbè.
che uno smartphone non può arrivare ai livelli di ora, non dico di una reflex, però nemmeno insomma di una macchina fotografica compatta di ultima
No,
generazione, senza andare a
sicuramente.
prendere il top di gamma.
Un fotografo ti picchierebbe anche se usi una compatta. Un fotografo,
Sì.
reflex, un fotografo. Quindi, però, insomma, oggi l'hai visto le foto che fa l'S3, insomma,
Ma
sono,
ascolta
io l'ho
adesso.
ingrandite, io anche, comunque anche quelle che facevo col 4S, l'iPhone, l'ho ingrandite, l'ho messo quindi foto dei bimbi e sinceramente sono foto che le fa meglio.
Becca, sono delle bellissime foto, così come le tue sono delle bellissime foto. Se vedi le mie, dici che sono delle belle foto, non dico bellissime, belle foto. Chiaramente finché rimani in esterno, condizioni di luce,
Beh, ma è chiaro, no? Sì, certo.
altrimenti si vede che stai facendo foto con un cellulare.
Però dico di pro c'hai cioè che con i figli non è che ti fanno una cosa e te la ripetono, la
No.
fanno. In quel momento non è che posso prendere la reflex, monto l'obiettivo, metto la cosa, scelgo la. Cioè, la reflex, secondo me, è anche un pochino da
Dobbiamo,
patiti,
Alberto, dobbiamo chiedere al nostro amico sviluppatore di Focal, di cui parlavamo prima, di introdurre la feature scatto col pensiero, scatto immediato
Eh
col
sì,
pensiero.
scatto immediato col pensiero, esatto. Al
Oppure
massimo metto via la foto.
scatto nel passato.
Allora, l'Oppo N1 come feature c'ha un, mi sembra un no, tipo un telecomandino Bluetooth per scattare le foto, tipo il pulsantino. Vabbè, comunque siamo arrivati qui per dire e nulla per confrontare le foto, visto che Marco a livello di fotografia più che altro per avere un altro riscontro gli ho mandato due foto, lui ha detto ma me le devi fare nel solito posto, nel solito momento, e gliele ho mandate.
Scusa, me li facevi a due soggetti diversi.
Allora sappi Alberto, visto che lui non flasha una ROM, io avevo la Shano, ho fatto la foto, ho flashato un'altra ROM, gli ho rimandato subito la foto e lui non riesce a flashare una ROM.
Non è che non riesco a flashare una ROM. Il mio problema è questo, che io se io non ho tutto configurato a puntino, non esco di casa la mattina. Quindi a quel punto
Come ti capisco?
e io sono fatto così, Alberto, perché lo leggo 50
Anch'io.
pagine di forum.
Siete
Te
fatti
lo so.
male.
Lo so che mi capisci. Se io mi devo mettere. Io c'ho la recovery installata sul telefono, c'ho il telefono routato e sarebbe un secondo a caricarci lo zip e fare il flash della ROM. Però l'ho fatto però solo quando sapevo di poterci mettere mano e configurarmi tutto
Sì,
per
quando eri
20.
tranquillo, diciamo che avevi il paracadute.
Non è da
Siccome
geek, però, queste
Uso 20
cose.
applicazioni, però quelle 20 applicazioni non ne uso 50 o 100, però
No,
quelle
ma
20 che uso,
cala, cala, no, 20,
le uso.
cala, dai.
Vabbè, mettiamo 15, però quelle
Cala,
15
cala,
che.
dai.
Sì, due, ne uso due. E
Sì, il telefono
purtroppo.
e gli SMS.
E una non va. No, è vero, dai. Ora io poi, insomma, è un po' che registriamo. Io vorrei finire un attimino con l'Xbox, Marco.
Xbox,
Con l'Xboxone, dai.
Xboxone.
Allora, tanto è
Non riesco
arrivata
proprio.
notizia
Allora, ecco,
Microsoft che non si può mettere in verticale.
questa
Sapevate?
io non l'ho letto, ho letto solo
C'è
la
scritto,
notizia. Sì,
c'è scritto, ce la potete mettere a rischio poi che si rompa, a rischio vostro. Grazie.
beh, che dire.
Che
Mi
dire,
sembra
mi
che
lascia
una
abbastanza
polemica.
tiepido come cosa,
Sì,
sinceramente.
No, che una
Cioè.
polemica simile era già nata anche per l'Xbox 360. Mi sembra che poteva essere messa in orizzontale o in verticale, ma era consigliato comunque dagli utenti. Quando c'era il famoso discorso del Red Ring of Death, si diceva che statisticamente succedeva più spesso, mi sembra si era messa in verticale. Allora, non
allora io l'ho tenuta in orizzontale.
Te la ricordi sta cosa?
Sì, l'ho in verticale, sinceramente. Io mi ricordo però, Marco, che ci siamo letti diversi forum. Se ti ricordi, c'era uno che disse che lui l'aveva messa a 45 gradi. Praticamente non so se te lo ricordi.
E mi piacerebbe capire anche come l'aveva appoggiato.
Non lo so.
Alberto, questa era fantastica, perché il tizio spiegava, spiegava, degno del buon Steve Jobs quando spiegava l'angolazione
one more thing,
del MacBook Pro. No? Spiegava esattamente la posizione, l'angolazione a cui, in cui doveva stare la console.
Veramente.
Al che poi lo sai, le cose più belle sono sempre i commenti ai post. C'era uno che diceva: coglione, se alla Microsoft ti dicono di metterla o in verticale o in orizzontale, deve stare così.
Cioè, sì, ha perfettamente ragione. Cioè.
Vabbè, vatti a fidare di Microsoft. No, nulla. E la cosa che mi ha un po'. Anche qui sono vari schieramenti. Praticamente l'Xbox One in bundle ci avrà FIFA 14. Uno dei. Ovviamente non il CD, ma sarà scaricabile dallo store. E qui ci sono due fazioni. Chi. Lasciamo perdere, perché come nel mondo. Ora, Alberto. Noi siamo boxari, come si diceva, io e Marco, e nei vari forum sono quelli PlayStationari e boxari, è un po' come Android e iOS, uguale, certo. Si trattano come delle merde, delle volte veramente, e chi dice contro dice che Microsoft fa questo bundle perché è un segno di prenotazioni deludenti, nel senso... Per fare, accattivante la prima uscita, definiamola così.
Sì.
Io sinceramente ci ho pensato e ancora non ho una mia idea, nel senso, a primo colpo sembrerebbe, effettivamente, no? Però
no,
alla fine sembrerebbe una partnership,
esatto.
Poi, ripeto, bisogna vedere... Parlando da non fanboy, quindi non, qui possiamo permetterci di dire la nostra, e secondo me non mi sembra un problema di prenotazioni deludenti.
Come... No, insomma, per dare un ulteriore incentivo alle vendite, questo ci sta, per carità divina, ma parlare di prestazioni deludenti perché...
Prenotazioni,
scusami, deludenti, semplicemente perché fai il bundle con un videogioco, mi sembra un po' eccessivo.
Marco?
Ma io in effetti non l'ho proprio capita sta notizia, nel senso...
No, mi sembra non che a me è un voler trovare far polemica a tutti i costi, no? Cioè, voler trovare per forza in qualcosa di malizioso, cioè, ragazzi...
Semplicemente, la console... Eccessivo. Console in uscita, un gioco forte, anzi secondo me non c'è niente di sbagliato nel metterli insieme, perché l'uno spinge l'altro, quindi...
Senz'altro, no, però appunto questo l'uno spinge l'altro, qualcuno magari con occhio malevolo l'ha visto come...
Ma allora questa stregua la giro, perché non potrebbe essere il contrario, perché certo. Ci sono... a questa stregua uno può dire ci sono poche presentazioni di FIFA 14...
No. Questo ti posso assicurare che FIFA 14...
Ma se vogliamo... sì, ho capito, ma visto considerato che siamo nel campo del possibile, del probabile...
Certo, no, però...
Posso girare anche il punto di vista.
Tra
le altre cose, FIFA 14 è un gioco orientato essenzialmente al mercato europeo. No, quindi,
perché in America il calcio...
Storicamente è sempre stato fatto, perché io per esempio l'Xbox 360 l'ho presa all'uscita di Halo 3, e Halo 3 era in bundle con l'Xbox che io ho
preso.
Vabbè,
Halo però, Marco, un'esclusiva poi alla fine.
È un'esclusiva, ma ti dirò anche che Halo ha, probabilmente, essendo il mercato americano più grande del mercato europeo, probabilmente è un titolo ancora più forte di FIFA 14. secondo me.
Voglia, ma scherzo.
Quindi io, in Europa, cioè, io proprio non l'ho capita sta polemica, ti dico la verità.
No, perché Halo lo vedi tranquillamente sia sul mercato americano che su quello europeo che su quello asiatico. Viceversa,
esatto.
Il calcio siamo noi in Europa che sbaviamo per
anche
il calcio,
in Oriente, non ci sbaglio,
va bene, però il mercato americano, che è quello che da solo forse fa la metà. Non...
Sì, sì, no, quello sì, se per carità.
Se non di più del fatturato, FIFA.
Ti posso dire, però, che
tra l'altro l'Xbox
da noi un gioco che cavolo ne so, del cricket. Cioè,
tra l'altro, l'Xbox è una console americana, e quindi diciamo, per lo stesso ragionamento, si sarebbero cannibalizzati il mercato americano. Non lo so, secondo
posso
me
dire,
state fatti.
Alberto, che FIFA non ha problemi di essere spinto da nessuno. Questo te lo assicuro. Perché ora non dati alla mano, ma penso sia uno dei giochi in uscita più appena escono insieme, presumo, Assassin's Creed o all'ultimo GTA, che ne vendono uno sfracelo. Anche perché anche FIFA ha i suoi pro e i suoi contro, nel senso, FIFA o PES, perché un gioco può essere GTA, come può essere Assassin's Creed, lo finisci, fine.
Certo.
FIFA te ci giochi, ripeto, io parlo di un patito di FIFA, ci giochi fino all'anno prossimo. Infatti
so che mi disconoscerete, ma
no, vabbè, quello non ci
io non ho mai giocato né a FIFA né a PES.
Vabbè, però conosci la storia, quindi nel senso, sì. Chi gioca a questi giochi, FIFA e PES, non hanno, come minimo un anno di vita lo hanno, tutto.
Sì, abbondante.
Perché ti coprono sia gli aggiornamenti delle rose, sia le partite online, sia tutto il resto. Cioè, non è un gioco che lo trovi, è difficile trovarlo usato, capito? Perché certo. O non piace o io me lo tengo fino all'uscita di quello del dopo. Quindi nel senso... Chi l'ha visto magari con l'occhio malevolo può aver pensato una cosa del genere, visto che FIFA è uno dei giochi che più, diciamo, venduti nel momento di uscita.
Sì, capisco cosa vuoi dire.
Sì, capito. Ora, era giusto per parlare, pur parler, come si dice.
No, chiaro.
Poi io sinceramente, anche se parlando con un rivenditore qui della zona nostra, dice che ha molto più giochi in uscita, come l'Xbox One, rispetto alla PlayStation 4, come novità. C'è un bel carnet di giochi.
Quindi allora diciamo che a buon senso viene automaticamente a decadere il discorso dell'incentivo alle scarse prenotazioni, perché senz'altro, se anche ci sono state scarse prenotazioni, ma ho un numero di giochi giocabili, diciamo, molto superiore, di necessità virtù, vedi che la gente magari non aveva prenotato l'Xbox One dice, beh, però ho più giochi, allora vado a comprarne.
Voglio fare una domanda a Marco, poi concludiamo.
Dimmi. Io nel frattempo ho cercato se trovavo il post dell'Xbox inclinata, ma non lo riesco a trovare.
Devo trovare, poi si cerca con cavolo che va trovato quello lì.
Vai,
domanda,
dimmi.
Perché l'avevo appena poco parlato con Alberto, non so se la scorsa o due puntate fa.
Uh-huh.
Io l'ho ascoltata, quindi sicuramente...
Non mi ricordo, perché poi non sinceramente mi ricordo all'occhio al naso. Se esce l'Xbox One, non si trova più la 360, ti si rompe la tua. Questo non è una maledizione.
Guarda, mi stai facendo la domanda che volevo.
Su che ti butteresti?
Allora, se esce in tempi brevi, dato le notizie degli ultimi giorni, io forse mi comprerei una Steam Box.
Questo
ti do la bombetta.
Sì,
la bombetta.
Intanto però rispondi a me.
Acquisterei la Steam Box.
No, io voglio la risposta fra le due, non la Steam Box.
Ma ascolta,
era per argomentare un attimo. Fra le due, cosa sceglieresti?
Ascolta, non ci ho proprio pensato, quindi mi colli impreparato. Diciamo che tendenzialmente sarei portato a avere un occhio di riguardo per l'Xbox.
Anche che, ecco. La domanda era per arrivare, che io dissi a Alberto che io mi si rompesse la mia e ci fosse solo Xbox One o PS4, io, come dissi a Alberto, la scelta sarebbe, ci penserei, perché la cosa che mi frena un po' è la retrocompatibilità. L'usato è utilizzabile, è la retrocompatibilità, cioè nel senso, io dal momento che si rompe la mia c'è Xbox One o PS4 e i miei giochi che ho, quindicina di giochi Xbox, non li posso utilizzare, è come partire da zero. giusto o no?
Sì. Io ti dico, credo
no,
che...
No, magari valuterei entrambi. Se mi dicessero, guarda, è retrocompatibile, pronti via. A livello allora, poi, vedendola poi estetico. Però
allora,
se non
lo sai quale sarebbe secondo me la cosa giusta per un videogiocatore? Io purtroppo non mi posso mettere in questa categoria, però per un videogiocatore che ha tempo da dedicare al videogioco, ti direi che la cosa migliore sarebbe quella di acquistare un 360 usato, ok? E andarsi a giocare quei titoli a quel punto che troverai usati o troverai nel cestone a 9,90€, quei titoli che non ti sei potuto giocare per un annetto e mezzo, nel frattempo prendi la tua decisione, dopodiché passi alla console di generazione successiva.
Secondo te...
Questo sarebbe la cosa che un videogiocatore che ha tempo e vuole risparmiare qualche soldino ma continuare a divertirsi potrebbe fare, perché io non credo che ci sia questo salto poi così, sicuramente a livello grafico ci sarà. Però in termini di divertimento puro, se pensi che di tanto in tanto ci troviamo ancora a installare gli emulatori del Commodore 64, in termini di divertimento potrebbe essere una soluzione.
Te pensi che Microsoft, al momento dell'uscita, passato un periodo di tempo, non ritiri i giochi nuovi della 360?
Ma credo che così come ancora, se vai a farti un giro al GameStop, trovi il banchettino dell'usato di PlayStation 2.
No, non parlo di usato. Vabbè, usato è usato, io parlo di nuovo.
Io credo che nell'idea di Microsoft, e credo anche di averla letta questa cosa qui, ci sia che per un po' le due console andranno in parallelo. Quindi
sì, beh, chiaro, sarebbe una zappata sui piedi, però
quindi certo,
un anno e mezzo
come marketing sarebbe una manovra assolutamente sbagliata.
Però
la tua domanda diceva non si trova più 360. Se non si trova più 360, probabilmente giochi nuovi sicuramente non usciranno in doppia versione. Penso per esempio al nuovo Call of Duty Ghost Recon, che hanno già detto che uscirà sia per 360 che per Xbox One. Però se te mi dici che per assurdo l'Xbox 360 non si troverà più, nella domanda che mi hai fatto, probabilmente non usciranno giochi in doppia versione. Per un po' si continueranno a trovare in commercio fino a esaurimento scorte, diciamo, i giochi che ci sono, dopodiché sul mercato dell'usato si troveranno alla grande.
Anche perché, insomma, sviluppare giochi per due console completamente diverse magari...
È un bel casino.
È una bella spesa, poi, sai, come si diceva...
Sì. No, ma da quel punto di vista, cioè...
Infatti...
Magari un EA Games se lo può permettere.
C'è un problema di gestione del sorgente, c'è un problema di gestione, cioè, di complessità di gestione dei sorgenti, che magari devono essere diversi, o hanno qualche parte diversa, c'è un
magari...
problema di gestione economica, no, assolutamente.
Un EA Games se lo può permettere, altre aziende...
ma ci dovrebbe pensare su comunque anche un EA Games, te lo posso garantire, perché
sì,
dal punto di vista gestione software, quando il software... diventa di dimensioni medio grande, diventa molto molto difficile riuscire a gestirlo.
Senz'altro, però sai, ce l'ha già sviluppato un FIFA 15, esempio, magari solito motore grafico per una 360, basta solo fare quello nuovo, magari una ditta più piccola, come non mi viene in mente ora, c'ho i giochini lì ma non vedo le ditte, ci pensa due volte, dice facciamo per quella nuova.
Certo.
Dicevi, via, dai, tanto lo vuol dire Alberto, dai. Ti rifaccio la domanda, Marco, fra la PlayStation 4 e l'Xbox, cosa scegli?
No, dicevo che appunto, occhio, se veramente dovesse uscire come promesso da Valve, occhio alla Steam Box, perché ragazzi...
Potrebbe essere una mazzata.
Questa ammazza il mondo delle console, se è una cosa fatta come si deve, perché sembra che... Intanto hanno rilasciato lo SteamOS... basato su Linux, metti caso che ti rilasciano questo SteamOS che te puoi installare o sul tuo computer così come fai ora con Steam su Windows o su Linux, oppure che ti puoi acquistare una Steam Box, una console fatta da loro e che nella loro idea sarà addirittura upgradabile direttamente dall'utente. Quindi te ti compri una console oggi, Steam Box, e fra un anno magari ci puoi aggiungere della memoria o cambiare la scheda video, come sembra che potrebbe essere possibile. Cioè qui ragazzi ammazzano il mercato delle console, secondo me nel giro di due anni.
Per dire, ma se vi ricordate qualche puntata fa, se non mi ricordo quando, io lo dissi che secondo me era molto probabile una Steam Box, molto probabile, ne avevamo parlato.
Mi ricordo.
Lo vedevo come estremamente probabile.
In uno scenario del genere, se ci pensi, secondo me nel giro di 2 anni scordatevi una prossima generazione di Xbox e PlayStation, credo. Perché
se fanno una cosa fatta bene, sì.
Intanto, per parlare di console, guardavo mentre parlavate che fine ha fatto Uya, dice che sta morendo che piano piano. Ecco. Dice sta morendo, sta perdendo gli sviluppatori. E dice una notizia di una settimana fa. Prosegue il disastro Uya, ha perso il supporto di un altro sviluppatore, quindi sembra che stia morendo piano piano. Secondo me, mio modestissimo parere da Noè, secondo me hanno sbagliato a impostare. Secondo me doveva nascere come un emulatore di con Android magari sopra, che un emulatore di coin up e poi vedere come si evolveva, secondo me.
Ma se del genere era già nato, però sì, mi sembra si chiama Pandora, forse, può darsi.
Non lo so, però non puoi competere ora, arrivare e competere con Nintendo, Microsoft e Sony, ti ammazzano. Non hai armi, secondo me, per devi fare qualcosa di innovativo. Per carità, poi uno. La console coin up sarebbe stata magari solo per una nicchia di giocatori, però...
Sì, esiste, ti confermo che esisteva già, e si chiamava Pandora, e è uscita nel 2010, e era appunto un'emulazione di C64 Spectrum Atari. Mi sembra anche... PlayStation, Amiga, Super NES, Sega Mega Drive, quindi diciamo una...
Tutto!
Sì, tutto.
Un emulatore era, no? Una console.
Vi metto il link in chat, così magari Rick lo puoi mettere anche nelle note. Sì. Era già fallito quello. Ora io di Uya, vero? Non è che so tantissimo, avevo letto qualcosa, ne avevamo parlato anche insieme a te, però non...
No, deve essere una console open, però con i soliti...
Sistema operativo?
Android,
ok.
Mi sembra di diciamo controllo, non vorrei dire cavolate.
Aspetta, Pandora era veramente bruttina, se la guardate.
Che sto guardando la mia tastiera nuova, Marco, non ci capisco un cavolo.
E per forza, cioè, hai preso una tastiera con i caratteri cirillici, cazzo.
C'è 8000 tasti e lì non ci capisco nulla.
E il tasto Windows, soprattutto.
E il tasto Windows, sappiatelo. Beh, che costa 23 euro l'ho pagata, quella originale Apple costa 50. L'arrivo della console, sì, Android.
Guardatevi quanto è brutta Pandora nel link che vi ho messo, veramente oscena. Aspetta. Se pensate che è uscita nel 2010, veramente oscena.
Ma è portatile,
sì, è una console portatile.
Ah, beh, questa.
Sì. Tra l'altro, vorrei dire,
ce l'ha Alberto. Ce l'ha.
No, non ce l'ho. Stavo guardando cosa diavolo, mamma mia. Allucina, sembra una cosa a metà anni 90.
Sì. Processore Cortex A8 a 1 GHz, 512 MB di RAM DDR1.
Che specifiche.
Sì. Vabbè, ma che chiaramente per far girare gli emulatori...
Basta e avanza.
Basta e avanza.
Sì, però io secondo me, vabbè, Uya poteva fare un po' di più. Vabbè, dai, ci siamo fatti. Stasera abbiamo fatto un bel... una bella oretta e mezzo.
Vabbè, dai, ci siamo divertiti.
Sì,
abbiamo trattato tanti temi. Insomma, siamo partiti dal closed, poi di Apple, poi tutta la parte open, console, giochi, notizie tirate lì, cazzate a giro fra una cosa e l'altra. Insomma, è venuta fuori una bella puntata, dai.
Sì.
Speriamo piace.
Bene. Allora, io mi devo ringraziare un ragazzo che ci ha fatto una donazione, ma non mi ricordo il nome. Lo farò la prossima, perché ora non ho voglia di aprire l'email e cercarlo. Tanto lo ringrazio così in puntata, senza dire il nome. Bene, io questa 28ª puntata la finiamo qua. Ricordatevi che abbiamo il blog, dove ci sono le puntate, dove c'è potete commentare, dove c'è il tastino donazioni. Niente,
aspetta,
ragazzi,
Ricca, scusa, decidiamo con Alberto l'ordine di uscita, che sarà anche l'ordine di ingresso della prossima puntata.
Allora, se saluto io, E do le mie, e do le
E poi ci lanci tu, e poi ci lanci, vai, lanciaci, lanciaci.
mie. Vai, bravo, e poi dopo concludo io per finire. Allora, finiamo questa puntata. Io sono Riccardo Grassi e potete seguirmi su Ricca underscore Grassi su Twitter. Poi abbiamo Marco Pizza.
Ciao a tutti, grazie della compagnia. Speriamo di non avervi tediato, così come diceva Riccardo all'inizio di puntata. Mi trovate
Questa era
su Twitter.
nel fuori onda.
Mi trovate su Twitter come Casapizza, @Casapizza. E beh, ci trovate anche su tutti gli altri social, lo sapete, ma non lo stiamo a ridire. Ogni tanto stiamo iniziando a utilizzare parecchio anche Google Plus, quindi dateci uno sguardo. E poi dopo c'è infine il nostro Alberto, che però ultimo è stato messo ultimo, ma non perché è l'ultimo, ma in realtà è il cuore pulsante di Geek Reflection.
Marco,
Addirittura
sei prolisso stasera, basta.
è prolisso, sedatelo. Ciao a tutti. A me
Vai
potete
Alberto.
trovarmi su Twitter come Alberto Armida e anche su tutti gli altri social network. Basta che mi cercate con nome e cognome. Non potete sbagliarvi perché ci sono solo io con questo cognome e quindi mi trovate facilmente sia su Facebook, Google Plus, insomma, cercatemi.
E seguite i tre hashtag, sono tre. Marco, te pensavi due.
Anch'io,
Open
eh.
Geek, Geek Reflection e Brontolio. Brontolio è quello di
Vero.
Alberto personale.
E quando mi
No.
fanno arrabbiare, sì.
Se, qui, lo fanno arrabbiare, quindi sempre.
Aspetta,
No,
che io
non è vero, dai.
Alberto lo seguo, però adesso su TweetDeck aggiungo subito una colonna, ricerca,
Brontolio.
hashtag
Brontolio. C'è solo
Brontolio.
lui. Beh,
No,
dai, a
no, non è
parte.
vero, perché qualche amico mi ha seguito in questa cosa, eh.
Ora vedi se te non eri uno spilorcio così ricca, no? Potevi a questo punto, se avevi pagato la SIAE, visto che avevi detto l'abbiamo sedato, noi ce ne uscivamo così. Adesso vi lasciamo con i Ramones. I wanna be sedated, dai,
Alberto,
ci stava
ma
bene.
che ha fumato lui qui stasera? Ma che c'era nella pietra?
Ci diceva Alberto, no? Era la chiusura giusta.
Allora
Vabbè.
ci stava,
Sì,
calzante.
Marco, bravo,
Però
Marco.
siccome Riccardo non paga la SIAE, allora vi lasciamo con la
Scioccio.
musichina. Non lo so se c'è già in sottofondo la musichina di Salto che mette sempre Riccardo.
Marco l'ha definita una musichina da gay. Io poi capisco perché.
Non mi ricordo qual è l'ultima versione della musichina che mettevi, però.
Allora, il bello di andare, non andare in onda è che, in diretta è che possiamo rifare i finali come più ci aggradano. Abbiamo fatto un finale vomitevole prima e
Più
abbiamo optato per rifarlo.
che altro era un finale un po' ne necrologico,
Sì,
diciamo.
lasciamo perdere, che non sentirete mai. Beh, allora io
Mai dire
ripartiamo
mai.
io. Vi risaluto per l'ennesima volta. Saluto te, Marco e Alberto.
Ciao Ricca, ciao Alberto, ciao a tutti.
Ciao a tutti ragazzi, grazie, ci sentiamo alla prossima.
E ancora un saluto a voi e ci sentiamo per la 29ª puntata di Geek Reflection. Buonanotte o buongiorno quando ci ascoltate. Ciao!